Allora, hai visto la scaletta?
Sa, ovviamente no. Beh, l'abbiamo fatta stamattina, cioè nel senso non è che...
No, è qua.
Vabbè, ce la vado a prendere. Stagione 3.
Ci sono delle robe che possono anche non esserci,
Episodio 38.
Mi raccomando, non toccate le aste una volta che siete piazzati.
Perfetto.
Bentornati a un'altra incredibile puntata di Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Noi siamo Matteo Bordone,
Francesco Fossetti
e Alessandro Zampini.
Abbiamo una discreta quantità di argomenti di cui parlare in questa nostra puntata. Il primo è quel gioco che ho provato e non ho capito quasi niente, ma sono morto forte e poi c'erano dei punk che urlavano. Ne parla chi invece l'ha capito di più, cioè Fossa. Il gioco è Deathloop.
Deathloop, il nuovo gioco di Arkane pubblicato da Bethesda, e come il titolo esplicita, è un gioco che racconta di un circolo vizioso di morte. Praticamente interpretiamo un protagonista che è bloccato in questo loop temporale in cui un giorno, una giornata, si ripete, arriva alla fine e ricomincia. Si ripete con continuità. E la cosa bella è che...
che innovativo incipit narrativo.
No, non è molto innovativo. È il giorno della marmotta...
Morta,
esatto.
Male. È il giorno della marmorta.
Perfetto. Lo ribattezziamo così. La cosa stravagante è che chi è intrappolato in quel loop ci vuole stare. Cioè quel loop è stato costruito artificialmente affinché tutti gli abitanti di un'isola potessero vivere una giornata di lusso, distruzione o piacere
senza limite. E distruttivo.
Assolutamente.
E poi arrivi tu che come rompicoglioni gli devi distruggere tutto.
Tu sei il rompicoglioni che deve distruggere tutto. È un prodotto molto strano, difficile da spiegare, difficile da capire. C'è un tutorial che dura 3 ore.
Sì, infatti io sono ancora in mezzo al tutorial, il gioco continua a dirmi no, va che devi fare questo, no, questo, ma allora io, boom, mi hanno sparato in faccia, ecco, riparto, sono caduto morto, riparto, guarda che devi far così, quindi sono ancora dentro lì io.
Ci sono tantissime meccaniche e l'obiettivo è quello di fare una serie di loop che ti permette di avere le informazioni necessarie a poi romperlo questo loop, cioè devi capire dove sono 8 bersagli nel corso della giornata, dove vanno, chi sono, quali sono i loro usi, e tu questa comprensione la maturi facendo un numero progressivo. Quindi, di loop e inoltre devi anche mantenere di loop in loop, cioè trovare una risorsa che ti permette di conservare delle armi che poi sfuggiranno a questo meccanismo di ripartenza, e quindi tu alla fine sarai progressivamente più potente e progressivamente più consapevole di quello che succede sull'isola e riuscirai a rompere questo loop.
Quindi è un gioco più di investigare che di sparare.
È alla stessa quantità di investigazione e di sparatorie, ma sparatorie diciamo un po' spettacolarizzate. Ci sono questi poteri paranormali che arrivano direttamente dalle precedenti opere di Arkane, che di Dishonored in particolare, e quindi tu sei una sorta di killer sovrannaturale, tutto giocato in prima persona. Non è un gioco per tutti, è anche uno dei prodotti più originali che sono arrivati quest'anno. In un'annata che invece insomma è quasi sempre giocato sul sicuro, quindi...
è anche tutto scritto afroamericano.
Sì, assolutamente.
Nel senso che i protagonisti sono afroamericani e hanno lo stile e la parlata,
mentre
che è molto buffo.
Esteticamente parlando, proprio gli spazi dell'isola sono una roba percorsa da una vibrazione di stile anni 70, molto
sì.
Lisergico.
Sì.
Ma tu che l'hai giocato,
sì.
Quanto è un gioco di quelli che piace tantissimo alla critica e rimane lì, ma l'uomo della strada tipo Matteo Bordone lo prende e rimane travolto da tutto questo, e quanto la persona normale se lo prende, se lo prova e insomma con un po' di fatica riesce ad apprezzarlo?
No, è proprio un gioco per impallinati, cioè devi proprio avere una conoscenza pregressa molto estesa dei generi da cui va a pescare, delle meccaniche, delle strutture, insomma, che decide di utilizzare. Non è un gioco facile, così come non erano facili nemmeno i precedenti di Arkane,
no,
perché
infatti
stiamo parlando di Prey, stiamo parlando di Dishonored. È un prodotto fatto per giocatori hardcore, così come
sì,
vengono definiti.
Vedremo poi se più avanti mi conquisterà.
Ma da chi? Dal popolo dell'internet?
Dal popolo del web, certo. Anzi, da essi stessi, che si definiscono hardcore contro i casual gamer, che sono quelli che giocano meno.
Nemici! Nemici! Secondo titolo di questo nostro primo blocco, Lost in Random di Artful Escape.
Che sono due diversi. Che
sono
nessuno qua ha giocato.
Li ho giocati entrambi.
Ecco, nessuno di quelli che ne hanno parlato o hanno scritto la scaletta.
Va bene, sono
qui
due...
avete scritto Lost in Random / The Artful Escape. Immaginavo che fossero due diversi, ma sono stati accorpati perché?
Perché sono due titoli indipendenti, quindi lontani.
Non tra di loro, secondo la nostra scaletta, però condividendo la stessa riga.
No, dico lontani dai proclami, dalla comunicazione sontuosa che di solito viene fatta per i AAA. E sono due titoli che secondo me invece sono molto interessanti. Il primo, The Artful Escape, è proprio una sorta di album interattivo, anzi di performance musicale interattiva. Quasi non si gioca ed è un percorso molto lineare in cui si sentono queste sonorità estremamente sintetiche e si assiste dietro al, diciamo, sul fondo dello schermo a uno show proprio surreale, molto focalizzato sui temi e le... intanto di là succede il disastro.
Lascia
Matteo,
fare,
perdona.
Scusate,
c'è il gatto. Dicevo, si focalizza molto su questa fantascienza estremamente spettacolarizzata. È proprio non lo so nemmeno come definirlo.
Sì, perché quasi non è un gioco.
No, non è un gioco, è proprio uno spettacolo solo parzialmente interattivo, in cui però l'interazione è quella di mandare avanti questo personaggio, il protagonista. C'è una storia di sottofondo che è una storia di maturazione, di autodeterminazione, perché il protagonista è il nipote di un cantante folk e si è sentito, diciamo, obbligato quasi dalla pressione sociale a seguire le orme dello zio. E però non è proprio il suo sound, ok?
Da quando diciamo zio?
Lui
si è andato dietro subito.
Ma zio. Sì, un po' sì, ma cosa
ma
te ne frega?
Perché bisogna dire zio?
A Milano, zio! Cioè,
a Milano,
hai mai sentito dire
sì.
Oh zio? Cioè, venivi menato.
Ho capito, ho fatto la fricativa sorda, che devo fare?
Ha fatto la fricativa sorda, ascolta.
E devo fare quella sonora, zio?
Vabbè, insomma, in
ascolta
sostanza...
Vanni, ma Beethoven e Dinosaur esistono da molto o è uno studio nuovo?
È il suo primo titolo, è il titolo d'esordio.
C'è un po' questa estetica Cirque du Soleil che mi faceva orrore vedendola da lontano.
No,
invece no,
è molto carina e ovviamente lui, cioè il protagonista... vuole sfuggire, cioè anzi cerca di sfuggire a questa pressione sociale rivendicando quello che è appunto l'espressione musicale più vicina al suo stile. Ci sono tantissime citazioni al mondo della musica, ci sono personaggi che insomma citano
insomma,
Bob
tanto
Dylan, Ray Charles.
Ai concerti non ci si può andare, i concerti non si fanno, giocatevelo.
Zampa.
Oggi è proprio liberi tutti.
Zampa. Non devi parlare della musica tu, capisci? Non devi parlare mai della musica, perché il tuo commento a qualunque contenuto musicale è ma sì, è irrilevante, anzi, guarda, meglio, meno ce n'è, meglio è.
Non mi sembra un programma molto inclusivo
nei
miei confronti.
Non è inclusivo perché non si può odiare la musica, tu cur, è una cosa che siete uno su un 100
però
miliardi.
Però mica li ho chiusi io i concerti
no,
adesso.
No, è che c'è un po' di compiacimento nel fatto che noi non andiamo
vero.
A perdere tempo a vedere i concerti. Perché io
no, preferisco giudicarvi per il fatto che... perdiate effettivamente del tempo, ma abbiate la possibilità di poterlo fare.
Fai schifo. Andiamo
guarda, chiudo su Francis Vendetti
clima oggi, però.
Dicendo che il racconto è come se volesse appunto spiegare, cioè raccontare quel momento in cui il protagonista inventa il suo Ziggy Stardust.
Ah, ok.
Inventa il suo alter ego e poi fa un percorso musicale attraverso questa
la sua produzione artistica su questo avatar, esatto. E noi vediamo il momento in cui lo esatto. inventa. Invece Lost in Random,
lo faccio veloce, una fiaba dai toni scuri un po' alla Tim Burton, ambientato in questo mondo tutto regolato dal caso, infatti diciamo il mondo è diviso in 6 aree. Al raggiungimento del 12° anno di età, tutti gli abitanti sostanzialmente tirano un dado e a seconda del numero che gli viene finiscono in una di queste zone. La 1 è la più povera, la 6 è il castello della regina. La protagonista ha una sorella che viene spedita al castello della regina, sente che c'è qualcosa che non va e deve ripercorrere, diciamo esplorare tutto questo regno nei suoi vari quartieri per andare a ricercare la sorella. Si porta dietro un dado che le servirà poi per combattere, nel senso che potrà lanciarlo. Il combattimento è molto action di base, sì. Ok? Quindi si picchia proprio fisicamente spigiacchiando su un tasto, però si accumula una risorsa che poi permette di tirare questo dado. A seconda del numero che viene si possono fare delle magie, diciamo così, rappresentate da delle carte più o meno potenti, quindi c'è un elemento appunto di randomicità, sì. Si può usare randomicità.
Anche casualità va bene, randomicità okay. È casualità che se la tira.
Che si intreccia con invece un elemento più dinamico legato proprio alle azioni del giocatore.
Senti, loro sono carino. Uno studio di Hjortaberi di sì. Göteborg e avevano fatto Ghost Giant che io avevo intravisto.
Ghost Giant, un gioco VR molto molto delicato, diciamo che loro sono sempre andati a cercare dei toni un po' fiabeschi,
sì.
Una avventura per la realtà virtuale estremamente piacevole, cioè su PlayStation, avevano fatto anche altre cose un po' più piccoline, fra cui Fe,
certo, me lo ricordo, Fe, erano loro,
questa avventura un po' boschiva, umbratile, ma secondo me non riuscita come questo.
Trovate un altro podcast in cui si dice umbratile. Cercatelo, di videogiochi in particolare, cercatelo, prego.
A proposito di cose fiabesche, e qua viene fuori il mio futuro in radio dove prendo il gancio da quella prima, sì. È uscito anche Kena Bridge of Spirits, che è l'opera prima di Ember Labs, uno studio che faceva animazione prima, ha provato a fare questo videogioco. Io ci sto giocando... Ho fatto per adesso solo qualche ora, lo trovo molto rilassante, ti sa condurre bene in questo mondo letteralmente fatato e fiabesco, sembra di essere un po' a metà tra una fiaba e un cartone per bambini. L'ho trovato in alcuni momenti un po' più impegnativo di quello che mi aspettavo. È, diciamo, un'avventura in terza persona. Voi girate, siete Kena, che è uno spirito guida, mi sembra. Raccogli in giro questi affarini che sono dei folletti che ti aiutano grazie a un loro potere. È, diciamo, la meccanica centrale del combattimento. Si mena un po' con questo bastone. Si deve scegliere se, per esempio, usare queste abilità per... guarire la corruzione che c'è nel mondo, guarirsi, insomma, dare colpi più o meno forti. I puzzle fino adesso li ho trovati abbastanza soddisfacenti. Il combattimento, dicevo, io in un paio di momenti sono morto anche
sì,
male,
sì.
Perché pensavo di farlo bello, sereno, schiaccettando, e invece stafava.
No, è più impegnativo di quanto... la sua estetica lascia intuire.
La cosa che mi è piaciuta di più è che effettivamente con pochissimo hanno creato un mondo nel quale è molto bello starci, e quando tu lo spegni un po' ci ripensi, che è una cosa che non capita molto spesso.
Guarda, sono d'accordissimo con te, succede anche dopo la fine dell'avventura, cioè hai un po' di nostalgia di quel mondo, anche se è un mondo dai confini ben definiti. Loro sono un team piccolino di 14 persone e hanno fatto una roba per essere in 14,
stratosferica,
incredibile.
In 14?
14. Fra l'altro hanno autopubblicato il titolo. Io stavo parlando anche con la ragazza che si occupava delle PR, mi diceva, ma io ho ricevuto migliaia di richieste di codici, sono da sola. Anche se mi metto a fare 24 ore e non dormo di invio di codici, non riuscirò mai a coprirle tutte entro il lancio.
Io voglio dire che l'ho comprato. Cioè, proprio sapendo di questa cosa, gliel'ho comprato.
Sì,
ho
sì.
Detto, amica, faccio io.
Merita comunque, insomma, il supporto anche economico. E dicevo, è un mondo dai confini ben definiti. Loro, essendo pochi, hanno scelto di non esagerare, quindi non è quell'avventura in cui prima trovi il regno del deserto, poi quello della lava. È molto coerente, è un villaggio in una valle montana, c'è un po' di foresta, un po' di grotte, però va dritto per quella strada lì.
Ci quindi... sono questi spiritelli che sono imparentati, sì, con quelli di Totoro.
Esatto, sì, sì, molto Totoro. E però è così ben costruito poi perché insomma, la coerenza e l'uniformità della visione artistica e stilistica poi gli ha permesso comunque di focalizzarsi molto su quello che hanno fatto, e quello che hanno fatto l'hanno fatto bene. Un'altra cosa bella, che poi chiudo, è proprio questo rapporto con la morte, nel senso che Kena è uno spirito guida, vuol dire una persona che aiuta gli spiriti ad andare verso l'aldilà, anche quelli che più aggressivamente, per un motivo o per l'altro, sono rimasti invece intrappolati in un limbo a metà fra la nostra dimensione e l'aldilà. E incontra questo villaggio in cui fin da subito è chiaro che, insomma, non c'è più vita, e quindi si tratta proprio di un rito di passaggio e di celebrazione anche di questo villaggio. Gli si dà, si cerca di ripulirlo dalla corruzione, da questi rovi rossi che lo hanno soffocato, ma non c'è non è che si ripopola, è semplicemente un onorarne la memoria, ed è molto bello come viene gestito.
È tornato anche un altro gioco che abbiamo sempre amato, poi uno decide di seguirlo, di fare tutti i capitoli o meno, ma da quando è arrivato Life is Strange ha sempre un posto di riguardo dentro al mondo dei videogiochi, perché è un'avventura che contiene degli elementi di paranormale che sono però integrati in maniera impeccabile dentro alla contemporaneità di una scuola dove degli adolescenti gestiscono le relazioni tra di loro in maniera credibile, contemporanea, palpabile, e quindi c'è questo nuovo Life is Strange di cui io nello specifico niente so, ma sono incuriosito. Chi l'ha visto?
Io l'ho giocato, intanto è cambiata proprio la metodologia di distribuzione, e meno male, nel senso che i precedenti erano distribuiti a episodi,
sì.
Questo è strutturato a episodi, ma sono disponibile tutti fin da subito,
sì.
Quindi è un'avventura che si può iniziare e finire.
Che dal punto di vista produttivo e commerciale, di marketing, evidentemente aveva e ha un senso quel tipo di distribuzione, che è simile alla distribuzione delle serie a fumetti, no? Quindi delle unità narrative più ridotte nel volume, con una scansione più ravvicinata. Però è sempre un po' complesso,
ma
no?
Secondo me era solo un tentativo. Lo portarono avanti soprattutto Telltale, il primo Life is Strange. Probabilmente era anche un modo per capire come il mercato potesse, cioè come il ciclo di produzione di un videogioco potesse adattarsi al mercato. Però mi sembra che sia anche un sistema abbastanza superato.
Sì, hai ragione. Era un tentativo proprio di bilanciamento economico, nel senso, invece che lavorare per 3 anni e poi buttare un prodotto,
sì, sì, certo,
lavoro a unità, diciamo, a blocchi più segmentati, e faccio anche un sistema di monetizzazione progressivo.
Sì, allo stesso tempo posso sfruttare, diciamo, l'arco della promozione che è più, sì, fresca, perché sono passati, sì, 10 mesi e non 3 anni dal capitolo precedente. Ci sono costi e benefici. Ovviamente se ci fosse un sistema di abbonamento,
certo,
che però presenta sempre un certo scoglio per questo tipo di titolo, avrebbe più senso. Hanno provato a fare così, adesso invece sono ritornati a una struttura più tradizionale.
Più tradizionale, mantenendo però la scansione in episodi, che narrativamente ha senso, perché così hai dei cliffhanger, no? Quindi alla fine dell'episodio c'è la sorpresa che poi ti spinge eventualmente ad andare avanti. Hanno abbandonato un po' la dimensione da teen drama, non è più liceo ma è young adult, quindi
sì,
insomma 21 anni, 22 sì, anni. Racconta appunto di una ragazza, Alex, che ha sempre vissuto in affidamento, in case famiglia, e trova il suo fratello e suo fratello, insomma, di sangue, lo raggiunge in questa comunità che si chiama Heaven Springs, e quindi deve un po' integrarsi. È il racconto di integrazione di questa ragazza. C'è l'elemento paranormale, per cui lei riesce a percepire le emozioni delle persone, e però quando sono molto forti ne viene influenzata a sua volta,
sì,
e può anche cambiare o riorientare, diciamo, l'emozione delle persone assorbendo la loro rabbia o la loro paura, facendola propria e quindi togliendola, diciamo, all'interlocutore. Questo è un potere paranormale sicuramente meno forte rispetto al riavvolgimento del tempo che c'era nel primo Life is Strange.
È anche molto più legato al cuore vero della storia, che è quello delle relazioni e delle emozioni, in un'età in cui invece paradossalmente la cosa difficile è proprio capire il prossimo, capire se stessi, è tutto molto confuso, diciamo, anche se l'età dei protagonisti è cresciuta rispetto all'adolescenza, ma mi sembra che l'impianto sia proprio quello, cioè è un gioco che colpiva e colpisce perché è tutto incentrato sull'empatia. Stavolta anche nell'elemento strutturale il potere è legato a questa funzione.
È chiaramente uno di quei prodotti estremamente lineari, vuole raccontare una storia. Tu hai delle scelte da fare che marginalmente orientano questa storia, ma in questo capitolo in particolare è proprio sono proprio delle oscillazioni non molto forti. Cioè, tu puoi semmai dedicarti a qualche attività secondaria e quindi rendere questo paesino, questo villaggio, un posto migliore, far felici i cittadini, però poi il racconto centrale
binario, strette parallele della vita,
è sempre quello. E scritto bene, a parte un paio di momenti in cui la sospensione dell'incredulità, diciamo, vacilla.
Fa fatica,
però complessivamente secondo me è un buon Life is Strange.
Siamo al secondo blocco della nostra scaletta in questa puntata di Joypad, cioè corri,
salta
e spara. Andiamo a berci qualcosa, io e te, Fra, intanto adesso.
Sì, io direi
quello in cui
procedi in autonomia.
Parliamo ora, questo plurale maiestatis.
Adesso inclusivo, adesso vuole fare l'inclusivo.
Di questo gioco eccezionale che ritorna in versione in versione aggiornata alla PS5, leggermente lucidata.
Pensa il marketing nelle mani di
Bordone. Contenuta in più.
Questa è una versione di Retro Scatto di questo gioco, che è la versione un po' meglio di quella precedente. Compralo!
Allora, prima di tutto, non c'è nessuno che vuole più bene di me a Ideone Nostro, e quindi questa critica la rimando al mittente. Stiamo parlando di Death Stranding da Director Scat, gioco sul quale sto trascorrendo molte ore delle mie giornate, alcune ore, quelle che posso, delle mie giornate, facendo quello che tutti i videogiochi dovrebbero fare, invece di sparare, invece di cercare di fare gol, invece di occuparsi delle esistenze di personaggi tormentati, quello che devi fare è sfuggire a dei mostri orripilanti che arrivano quando piove in un universo parallelo che però ha dei buchi
e
finisce
dove
in questo.
Porto?
E soprattutto è arrivato pacchetto di Amazon. Questo è il cuore dell'universo videoludico. È arrivato pacchetto di Amazon. E Death Stranding, come già la versione per PS4, in versione lucidata per PS5 e con delle aggiunte, delle migliorie, si occupa esattamente di è arrivato pacchetto di Amazon. Cioè portare in giro dei pacchetti in questa Islanda post-apocalittica in cui è ambientato il gioco, di cui abbiamo parlato tanto, per il quale io stravedo per mille ragioni, adesso al di là delle gag non è che vi possa riraccontare tutto Death Stranding. Cosa c'è di diverso? Allora,
aspetta Matteo, prima ho una domanda.
Vai.
Quando è arrivato il codice del gioco,
sì,
sulla mail di accompagnamento c'era scritto questo: se vuoi puoi importare i salvataggi da PlayStation 4.
I deboli lo fanno, i deboli.
Io sto chiaramente rifacendo tutto da capo, saltando i filmaggi sono numerosissimi come sempre nello stile di Kojima, e sono ore e ore di casini di trama, questa volta ottimi, e che si concludono e che in cui torna tutto e non ci sono delle sottotrame misteriose accennate per ore, però comunque è tanta roba, quindi quelli non li sto rivedendo. E se prima avevo giocato a Death Stranding con un'impostazione un po' puntigliosa, questa volta sono svizzero-tedesco e sto lavorando praticamente solo sull'aspetto logistico e pochissimo sull'aspetto della trama. Seguo la storia principale, ma soprattutto voglio consegnare i pacchi, voglio costruire delle strade che funzionino, voglio che tutti i miei clienti siano contenti E devo dire, ecco, il gioco è stato anche un pochino ricalibrato sulla curva di difficoltà e sui tempi. Si riesce a giocare, a procedere nella storia, un po' per l'esperienza che ho avendoci già giocato, ma un po' perché l'hanno un pochino ricalibrato sulle difficoltà, più rapidamente. Si può giocare un pochino più in fretta, ci sono delle migliorie e delle differenze, una carriolina che prima non c'era, poi più avanti ci sarà la catapulta, delle aree che prima non c'erano, dove succedono delle cose. E quindi c'è qualche differenza, soprattutto la cosa che colpisce è che fra PS4 e PS5, iniziando a giocarci, l'elemento della miglioria grafica sì, si coglie e non si coglie, nel senso che comunque era spremuta la PS4 a un livello tale per cui nella PS5 tu vedi, più o meno hai la sensazione che sia tutto giusto.
Sì, sì, fra l'altro il motore che usa, che è il Decima Engine, è quello con cui fanno Horizon. E se tu vai a vedere i risultati che hanno raggiunto con Forbidden West, che sarà comunque un titolo cross-gen, quindi che sarà sia su PS4 che su PS5, anche lì dici... Beh, cioè, evidentemente è un tool che riesce a tirare fuori il meglio anche dalla vecchia console.
Sì, perché non cioè, accendendo il gioco, cominciando a giocare, al di là delle piccole differenze, la sensazione è sempre quella del vecchio gioco, cioè, ah, che meraviglia, che bello, ma non la grafica, proprio è un'opera d'arte totale, come avrebbe detto Wagner, che se fosse vivo sicuramente giocherebbe a Death Stranding. Ma Zampa?
Ora che è uscita anche la Director's Cut, Francesco, secondo te quante altre volte ne riparleremo da qua alla PS6?
Portatemi
dei... Secondo me l'anno fiscale lo facciamo tutto, fino a marzo ci arriviamo.
Okay. Portatemi dei grandi geni di questa industria che non abbiano paura di sviluppare dei prodotti giganteschi e iper innovativi e io sono qua, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Però Hideo ha questo ruolo e soprattutto io sono scarso a sparare, sono molto più forte con gli scarponcini su per la montagna. Ne abbiamo parlato a sufficienza?
Devi deciderlo tu, Matteo.
Ma adesso o negli ultimi 2 anni?
State ascoltando sempre Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Allora, ci sono delle novità di cui dobbiamo parlare, che sono in uscita proprio in questi giorni. Una riguarda l'hardware e riguarda l'azienda, potremmo dire di Torino così come di Trieste, che da sempre fa i cazzi suoi. Cioè, loro decidono di gestire la progressione hardware dei loro prodotti come pare a loro, d'altronde. Sono di Torino, di Trieste, vedete voi, in Giappone è Kyoto la città, e quindi esce un'altra Switch, non ho ben capito quale sia la differenza, ho capito che c'è l'OLED, però spiegatemela meglio.
L'OLED è la differenza, si chiama Switch OLED e l'unica differenza concreta è che migliora lo schermo e quindi si passa da un LCD a un OLED.
Un po' più grande, un po' più luminoso e un po' meno dispendioso in termini di energia.
Esatto.
Credo finisca qua.
Poi in realtà ci sono anche altre piccole migliorie, gli altoparlanti. Gli altoparlanti sono migliori e quindi il suono si sente meglio.
Scusami, a proposito di audio, dopo 4 anni Nintendo ha liberato anche il Bluetooth su Switch, quindi se volete ascoltarvelo con gli AirPods adesso potete.
Quella.
E poi c'è un...
Con calma.
Con calma, con cautela.
4 anni di gente che doveva comprare dongle terribili da attaccare alla console per poter usare le cuffie.
Oppure fare come decidono a Kyoto, cioè il Bluetooth. Poi uno dice, mamma non funziona, non va, cos'è il pairing, perché non va? E loro non vogliono che succeda, quindi aspettano che non ci sia questa scena. Perché, ah no, guarda, io non gliela prendo più la Switch, sto pairing non ho capito, continua a rompermi le scatole, non gliela prendo più. Loro sono cauti. Io difendo la cautela di Nintendo.
Cioè aspettano che la tecnologia sia così interiorizzata anche dal grande pubblico che è sicuro aggiungerla sulle loro macchine.
Esattamente. Non deve esserci mai quel momento in cui il figlio o il ragazzino va dalla madre o dal padre e non ha capito. Deve essere talmente avanti che la madre sulla tecnologia, che di solito segna un divario grosso fra generazioni, dice, ma certo, è il Bluetooth, devi schiacciare, dopo va. Quindi, diciamo, è una Switch, di quelle col dock,
sì.
O è una Switch piccola?
No,
è
una Switch. Okay. Il form factor, ho detto questa cosa.
Mamma mia, ragazzi.
trafiggeranno,
sì,
è identico.
Forma, ma poi forma, cioè, è più facile, è una forma, parola sola.
La forma.
La forma, forma è identica a quella dello Switch classico, le funzioni anche, quindi si può attaccare a questo dock che è un po' rinnovato nello stile.
Beh, dai,
e
dock
addirittura...
meglio di Basetta, forse.
No, Basetta. Va bene, anche base o Basetta. Ma e il primo era stato progettato a Lipsia negli anni 70, c'era ancora la sì. DDR, per cui...
Allora, il primo era stato anche progettato malissimo, per cui quando tu riponevi la Switch in, credo, la metà dei casi, ti rigava lo schermo.
Ma poi non carica bene, carica male la manetta blu. Io poi che non le so ste cose, ma la manetta blu, perché non funziona bene come la rossa?
No, lasciamo fare sulle manette. Guarda, perché c'è un problema pervasivo.
Ricaricamenti, una è carica all'80%,
credo,
l'altra
al
21%.
Stai parlando del drifting senza saperlo.
Sì, no, ma c'è anche questo problema.
No, che sono dispari. Tu le carichi tutte e due al 100%. E in realtà
non me ne sono mai accorto.
C'è tutta delle robe, se vai su Reddit, figurati. Vabbè,
comunque, non credo che quel problema sia stato risolto. Quello della basetta che rischia di rigarti lo schermo, sì, semplicemente l'hanno leggermente allargata e adesso un po' di gioco.
Non è che ci voleva proprio un genio per farlo, eh.
Sì, però devo ammettere che poi quando la metti nella base e poi c'è un po', ciottola un po', fa... Tlac, tlac, tlac.
Non piace.
A me no. A
quelle
me personalmente
belle
no.
Righe, ma almeno che non faccia. Check. Va bene. L'altra cosa che sta per uscire.
Quindi, no, aspetta, che ancora? Sei partito in tromba. Sto cambio dello schermo. Se io ho già Switch normale, vale la pena che lo cambi? Cioè, che cambi la console?
Se tu hai già Switch normale, secondo me, non tanto. A meno che non sia proprio.
Aspetta. Riformulo, io ho Switch normale,
sì.
L'ho già preordinata su Amazon quella nuova,
vorrei
che tu mi giustificassi questa cosa, vale la pena che io la
non
cambi?
Non solo per la luminosità, ma anche per l'aumento della diagonale, che sicuramente rende l'interfaccia utente più leggibile.
Perfetto, ma anche perché io mi ricordo di quando ero bambino, comunque la differenza tra il Game Boy Advance e l'SP con la quantità di retroilluminazione era...
Sì.
Ti valeva il cambio della console.
Quando eri bambino giocavi anche al parco, adesso voglio vedere se vai al parco a giocare con la Switch.
No, se vai al parco, punto.
Punto.
Perché dovrei?
Farei notare anche, per così venire a bagnare i tuoi fiori con ancora più vigore, che non solo c'è un miglioramento di specifiche misurabili, ma anche nell'esperienza di utilizzo il LED organico, l'OLED, è molto più morbido, più riposante di un vecchio LED che invece è così aggressivo con
i suoi
contrasti.
Mi avete
convinto. Poi lo diciamo anche
loro. E poi i manettini sono bianchi.
Esatto. Ma non, no, ci sono anche con il colore tradizionale, però quelli bianchi sono molto eleganti. Il consiglio a chiunque voglia entrare nell'universo Switch, non l'abbia ancora fatto, nonostante i grandi capolavori che ci sono, è chiaramente di prendere il nuovo modello. La differenza di prezzo è contenuta rispetto poi a un avvertibile incremento di qualità sia dello schermo che, insomma, veramente anche dell'esperienza.
Cioè, avete
utente.
Aspettato 4 anni, aspettate altri 10 giorni.
Però se uno Switch ce l'ha già e non la usa proprio 7 ore al giorno, vabbè, può anche evitare.
È stato prima citato, perché la parola è la stessa, manettini, un prodotto editoriale di questo gruppo, soprattutto di Zampa, ci si iscrive nella pagina delle newsletter del Post. Manettini è un quindicinale, ogni 2 settimane vi racconta quello che succede nel mondo dei videogiochi e quindi siete invitati a iscrivervi tutti in mantinente, perché è molto divertente. Ogni tanto ci scrivo anch'io, se no in genere lo fa Zampa, e viva Manettini. Dobbiamo parlare invece di un altro titolo, sempre legato al mondo di Kyoto, quindi del Kansai, quindi dove si mangia bene, le cose si fanno con calma e la gente ride, un po' ti tocca, un po' viva i turisti, cioè il nuovo Metroid Dread.
Che in realtà è parzialmente legato a quel mondo lì, perché è una proprietà intellettuale di Nintendo, quindi una saga storica, ma stavolta è stata sviluppata da Mercury Steam, che è un team spagnolo, forse di Barcellona, non mi ricordo se di Barcellona o di Madrid, quelli che insomma avevano fatto Castlevania Lords of Shadows per Konami qualche anno fa, poi si erano messi a fare della roba loro, andata malissimo,
Guarda che ormai siamo cambiati, eh. Ci fidiamo degli italiani, ci fidiamo degli spagnoli, Milano, Madrid, proprio non siamo più la Nintendo di una volta.
San Sebastian.
Okay. Ah, San Sebastian, è perché fa la figura, capito, di Kyoto in Spagna, San Sebastian, è sempre comunque quella marginalità.
Ed è un nuovo capitolo, insomma, di questa saga che ha dato anche il nome a un genere, quello dei Metroidvania, tanto è radicata, insomma, in questa categoria, e è un'avventura fantascientifica molto legata all'esplorazione. Ci sono questi ambienti bidimensionali, a scorrimento bidimensionale, da esplorare alla ricerca di potenziamenti che poi ti permettono di esplorare ulteriormente. La struttura è questa qua, cioè trovi il potenziamento che ti permette di tornare nell'area precedente, ma adesso c'è il doppio salto e quindi raggiungi delle stanze che prima non potevi raggiungere. Questo capitolo si chiama Dread perché c'ha una sfumatura, se vogliamo, un po' horror, nel senso che i corridoi che ti trovi a perlustrare poi sono pattugliati da queste creature robotiche che non possono essere sconfitte con armi tradizionali, che proprio ti braccano, tu sei una preda, un po' Predator Alien come atmosfera, quindi un'atmosfera, cioè una variazione anche un po' inedita per il brand, e è un po' più action, un po' più dinamico nei ritmi, quindi l'esplorazione è sempre molto mescolata con un filo di sparatorie. Interessante, vedremo, esce esattamente insieme alla console, vedremo un po' poi quanto durerà, insomma, se continuerà a funzionare. Anche questo è un prodotto, diversamente da quanto succede per altri titoli Nintendo, non proprio di grande richiamo, anche questo è molto settoriale, dedicato ai videogiocatori.
È arrivato il momento in questa puntata di Joypad, cioè corri,
salta
e spara,
di chiamare gli avvocati, perché ritorniamo a parlare di questo argomento che è molto caro a Zampa. Il lato carogna di Zampa è quello che si occupa di diciamo vicende che hanno a che fare con le difficoltà produttive, così diciamo. In particolare i suoi pallini sono due: studi polacchi che raccontano palle e Star Citizen. Oggi parliamo di Star Citizen.
Io volevo solo inaugurare una nuova rubrica all'interno di Joypad, che avrà una frequenza, una durata ancora da definire. Mi piacerebbe portarla in ogni puntata, che si chiama Osservatorio Star Citizen. Noi ogni puntata ci chiederemo se Star Citizen è uscito. Chiedetemelo.
Star Citizen, per caso, Zampa, è uscito?
No.
Ed eccoci arrivati alla fine di questa puntata, quella in cui diamo dei consigli personali e raccontiamo delle cose che hanno a che fare con così, le nostre esperienze di gioco. E allora, dopo che per forse un anno e mezzo sono stato schernito con sufficienza da Alessandro Zampini per una mia frequentazione, pur dolorosa, consapevole dei limiti, di Ghost of Tsushima, sentiamo cosa ha da dire Zampa. Cosa stai giocando ultimamente con piacere, canaglia maledetta?
Devo, ahimè, ammettere che le ultime mie 30-40 ore di gioco le ho dedicate alla versione PS5 di Ghost of Tsushima, e è diventato un po' questo guilty pleasure, per cui io la sera, dopo che tutti dormono, mi metto lì, me lo accendo, riesco a giocarci serenamente. Lo trovo super rilassante perché il combattimento è una cacata, cioè è facilissimo. Dopo che impari due abilità a occhi chiusi, io anche mezzo addormentato riesco a fare delle robe super coreografiche. Nonostante questo, però, ti dà un po' quella soddisfazione di riuscire a farlo cambiando tra le varie pose in base al tipo di nemico. Ti dà l'idea un po' di una coreografia, di una danza che riesci a fare. C'è quest'erba che si muove sempre, non passano 6 secondi in cui tu non veda un tramonto, un lens flare, la luce che appare da una parte, e poi ci sono le volpi, ci sono una quantità di cose da fare estenuanti. Io questo lo sto affrontando nel modo chiaramente sbagliato, cioè appena vedo il pop-up di una quest la faccio.
Certo.
Quindi sono solo nella prima area, ho giocato forse 40 ore, potrei probabilmente nuclearizzare il nemico finale già adesso, perché ho sbloccato tutto. Ho sbloccato tutto, è tutto facilissimo. Cioè io ormai vado vicino a qualcuno, root, e questi muoiono. Però continuo a fare pezzettino per pezzettino, mappa per mappa. E lo trovo molto rilassante. Ho scoperto che è perfetto se vi addormentate giocando, perché anche quando vi risvegliate non è successo niente, niente. E potete ripartire da quel momento.
È quando si ama. Capito? È proprio una telenovela in cui tu sei il protagonista e niente serve a una mazza. Faccio notare che c'è un elemento di crudeltà gravissimo nel gioco. Non si possono saltare le sequenze cinematiche. Io a volte, la sera tardi, quando gioco...
È per questo che ho il telefono sempre carico vicino, appena partono.
A volte mi addormento, perché ci sono delle lagne di gente che si avvicina. Ah, sì, caro maestro, qui... Ah, è successo. Poi me lo vedo in giapponese, perché colgo qualche parola e sono tutto contento di quel niente di giapponese che so... Ma dopo un po' cala l'attenzione, questi hanno delle menate da raccontarmi, la dinastia e questi... Mi addormento e effettivamente quando mi sveglio sono in un villaggio, fermo, col cavallo di fianco, non è successo nulla, se la PlayStation non si è già spenta di suo.
Esatto, c'è un po' di dissonanza tra il fatto che si parli solo ed esclusivamente di onore e del fare le cose con onore... E io come un merda sono sempre nell'erba alta a tagliare la gola alle spalle a chiunque.
Questa è grande contraddizione. Per raggiungere risultato e salvare vite di persone di isola, necessario dire addio a vecchie tradizioni. Il gioco è tutto così per ore.
Io vorrei comunque ricordare ai nostri ascoltatori che ci sono anche degli ultra trentenni che non si addormentano di fronte alla televisione alla sera.
Forse non hanno dei figli.
A parte la questione figli, io non ne ho, ma ho dei gatti con i quali dormo volentierissimo sul divano. Però, scusami, il punto è che tu hai tante cose a cui giocare e che quando hai visto l'abisso l'anno scorso presentarsi nella forma di Ghost of Tsushima l'hai dato da recensire ad altri.
Esatto.
E non l'hai cagato, perché il punto è che anche tu saresti finito dentro. Poi chiaro che dovevi dire no, perché io sono il direttore di Every Eye, non posso perdere tempo qua. Bene, lo capiamo e non ti giudichiamo, ma sappi che il lato oscuro della forza è seducente e ci ha sedotti. Poi è del tutto irrilevante se uno ha voglia di finirlo, non ha voglia. Il gioco proprio dice, guarda, se tu vuoi, c'è questa tamarrata dentro la tua PlayStation, ti ci puoi dedicare o no, ma ha proprio la serenità di un acquisto fatto al paradiso della scarpa. In una rotonda in provincia, ti fermi, compri delle scarpe brutte di due anni prima.
Soldi meglio spesi dell'ultimo
certo,
anno.
Certo, metti che poi ti sono scomode, le butti. Cioè, non è un problema. Io volevo segnalare nel mio spazio, visto che ho invaso quello di Zampa, ne abbiamo parlato tanto... che ancora non ho sconfitto il secondo, non il terzo, il quarto, il secondo mostro di Returnal, ma il gioco mi piace talmente tanto che ci sto ancora giocando. Più ci si gioca e meglio è. Fossa mi ha detto che bisogna arrivare oltre il terzo, il quarto?
Il terzo.
Oltre il terzo e cambia tutto, quindi io credo idealmente di poterci giocare ancora un paio d'anni a Returnal e consiglio a tutti i possessori, tutti e quattro, di PlayStation 5 di giocarci, perché all'inizio dici sì, vabbè, bella idea, ma poi non puoi farne a meno.
Hades? L'hai finito?
No, sono quasi finito. Hades sono molto avanti, molto più facile.
Io invece consiglio Eastward, che è una produzione indie uscita su PC e Switch, ed è un titolo che si ispira agli Zelda classici, quindi non agli Zelda 3D, agli Zelda bidimensionali. C'è un po' di combattimento e tanta esplorazione e risoluzione di enigmi ambientali. Non c'è una progressione da gioco di ruolo con le statistiche, ma attraverso l'esplorazione puoi guadagnare qualche cuoricino in più, insomma qualche arma più potente, tutto molto concentrato appunto sui puzzle che trovi in questi dungeon. La cosa molto gradevole è che poi, oltre all'ambientazione che è diversissima da quella degli Zelda, si parte in una città mineraria nascosta chilometri sottoterra che non vede la luce del sole, non riesce nemmeno a immaginarla, e si continua a esplorare queste grotte. La cosa molto gradevole è anche la scrittura, cioè il mondo di gioco E gli NPC, quindi i personaggi secondari che tu trovi, sono molto caratterizzati al pari di un grande gioco di ruolo, quello sì, cioè un classico Final Fantasy, quindi ci sono tante linee di dialogo. Sì, l'ho detto io. ci sono molte linee di dialogo, insomma, un bel mondo proprio da scoprire, qualche attività secondaria, qualche quest extra, e poi insomma la dinamica centrale invece è molto zeldiana ed è veramente una perla. Dura una trentina di ore, all'interno c'è anche un GDR creato in quel mondo, quindi l'attività secondaria è ti giochi un GDR classico, ed è insomma un prodotto che secondo me emerge dal mare magno di produzioni indipendenti, è proprio a un tiro estremamente più piacevole rispetto a tanti altri.
E con questo mare magno si conclude questa puntata di Joypad, cioè corri,
salta
e spara.